Radio Zappa, voce sottratta all'agricoltura. Don't make it!
Sopra un prototipo di missile tedesco, con 6 gallette cada uno come desco, i nostri eroi van dritti al cuore della marziana, le verdi antenne al nostro duce piegherai. Fascisti su Marte, rosso pianeta bolscevico e traditor. Fascisti su Marte, con un moschetto e un menefrego dentro al cuor. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, gli irrevocabili, conquistatori del sangue e color, ed anche a questi alieni ora le reni spezzeremo. Fascisti su Marte, pianeta rosso aspetta che veniamo da te. Fascisti su Marte, noi ti daremo al nostro duce, al nostro re. Siamo incredibili, siamo sommergibili, siamo gli ignifughi, irrevocabili conquistatori del sangue e clodor, ed anche a questi alieni ora le reali spezzerà. Fascisti su Marte, fascisti sopra Marte.
Salve a tutti, sono Giuseppe di Radio Zappa e qui di seguito vi propongo la registrazione del convegno a tre voci che si è tenuto questo mercoledì 9 novembre al Polo Giovani B55. Un convegno a tre voci sul tema del neofascismo. Appunto il titolo già lo evoca: fascisti del terzo millennio, i movimenti della destra radicale nell'Europa e nell'Italia di oggi. Un convegno a tre voci in cui abbiamo avuto l'onore di avere Saverio Ferrari, Giacomo Lo Perfido e Maddalena Gratel Cammelli, che ci hanno fatto una panoramica sul neofascismo europeo e italiano, in modo particolare con Maddalena in riferimento a Casa Pound, e non ultimo anche una panoramica storica sul neofascismo negli anni 70, in modo particolare con i nazi maoisti. Qui di seguito quindi vi propongo i primi tre spezzoni, quindi i primi interventi dei nostri ospiti. Ricordo che il convegno è stato organizzato da Arciservizio Civile Vicenza e da AMPI Vicenza. In modo particolare parlo della mia associazione, cioè di Arciservizio Civile Vicenza, che come sapete si occupa di servizio civile, però vuole avere voce in capitolo in ambito culturale, in ambito sociale, in ambito politico. Quindi un'associazione che non vuole fermarsi in modo, se vogliamo, circoscritto al proprio ambito di interesse, che comunque è un ambito molto importante, ovvero, lo ripeto, il servizio civile, che viene, come sappiamo, dalla storia dell'obiezione di coscienza al servizio militare, ma quindi che si dipana in vari ambiti di intervento. Adesso vi lascio e vi do appuntamento alle prossime nostre iniziative. In modo particolare stiamo già pensando ad un intervento sui populismi. Una volta volta l'analisi sul fascismo, anzi sul neofascismo, quello che ci preme andare ad analizzare è appunto il populismo, anzi i populismi. Con questo ho finito e vi lascio all'ascolto della registrazione.
Buonasera a tutte e a tutti, e grazie per aver raccolto l'invito di Arci Servizio Civile e AMPI, partecipando a questa serata che ha come obiettivo quello di approfondire la conoscenza di un fenomeno politico che si va estendendo in Europa e nel nostro paese, quello dei neofascismi e nel mondo, sempre più presenti e più forti, che traggono alimento da una crisi economica che ha messo in ginocchio lavoratrici e lavoratori, indebolito la cosiddetta classe media, e impoverito fasce sempre più larghe di popolazione, indebolendo di conseguenza le forze sociali di rappresentanza del lavoro e rendendo ininfluenti le forze politiche della sinistra. La crisi del capitalismo e l'incapacità, insieme ovviamente alla mancanza di volontà dei grandi decisori economici di dare risposte positive ai bisogni anche i più elementari delle persone, l'indebolimento della politica o l'asservimento della stessa alle logiche mercantili, lo scadimento di qualità del personale politico aprono spazi alle diverse forme di populismo. La vittoria di Trump nelle presidenziali degli Stati Uniti penso rientri in questo quadro, anche se naturalmente con le specificità alle quali accennavamo prima, insomma, chiacchierando un attimo. Le sue prime parole da presidente, improntate ad un nazionalismo egoista, con le grandi lodi tessute nei confronti dei veterani, dei generali, dei servizi segreti e della polizia, penso rendano esplicite, insomma, le direzioni che prenderà la sua presidenza, ma staremo a vedere. Ecco, ampie arci propongono questa riflessione in nome di una comune visione e condivisione dei valori connessi alla difesa della democrazia e all'applicazione della nostra Costituzione nata dalla resistenza. Che è sempre meno retorico ricordarlo, ecco, di questi tempi, che la Costituzione è nata dalla resistenza. In nome di quei valori ampi e arci sostengono insieme il no nel referendum costituzionale, e le nostre associazioni hanno avviato un rapporto di intensa collaborazione al quale vogliamo dare gambe anche a Vicenza. Il neofascismo si presenta in forme e modi diversi, come vedremo. Nel Vicentino sapete che recentemente abbiamo dovuto subire la decisione della giunta comunale di Noventa Vicentina di dedicare una via ad Almirante e leggere le nuove deliranti dichiarazioni xenofobe e razziste del sindaco di Albettone. Avevamo avuto in precedenza polemiche sul, come dire, sappiamo insomma che in vari comuni, a partire da Schio, perché vedo i compagni di Schio qua davanti, c'è una volontà delle amministrazioni comunali di respingere la presenza dei profughi con le spinte appunto razziste che queste scelte provocano. Ecco, è nostra intenzione, questo vorremmo fare insomma nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, proporre alle forze sociali e associative vicentine forme unitarie di collaborazione che spero saranno raccolti per avviare, se ci riusciamo, una mobilitazione anche rispetto a queste tematiche nei prossimi mesi. Ecco, ad aiutarci a comprendere meglio questa complessa tematica, chiamiamola, abbiamo stasera con noi Maddalena Gretel Cammelli, antropologa e ricercatrice presso l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi, non so se l'ho detto bene il mio francese di scuola, quindi scusatemi, e aveva collaborato con l'Università di Bergamo ed è autrice di Fascisti del Terzo Millennio, sottotitolo Per un'antropologia di casa Pound, pubblicato un anno fa da Ombre Corte, alla quale, come avete visto, dobbiamo anche il titolo, no, di questa serata. Il libro è disponibile in fondo alla sala ad un prezzo di favore, ve lo consiglio, insieme ai libri di Saverio Ferrari, giornalista e scrittore, profondo conoscitore della destra italiana e europea e autore di molti, di numerosi libri insomma su questi temi. Il più recente, anche questo in fondo insieme ho visto ad un altro, è appunto 13 aprile 73, il giorno nero di Milano, che parla dell'assassinio del poliziotto Antonio Marino da parte dei fascisti. E abbiamo poi Giacomo Loperfido, antropologo, attualmente ricercatore presso l'Università di Barcellona, che per la sua tesi di dottorato a Parigi, dove appunto ha studiato anche Maddalena, ha svolto una ricerca sulla destra neofascista, compresa la sua parte stragista, se non ricordo male, degli anni 70 e 80 in Italia. Quindi ecco tre contributi importanti che ci permettono, perché questo per noi insomma dovrebbe essere l'inizio di un percorso, ecco, per iniziare ad approfondire la conoscenza di un fenomeno con il quale, temo, dovremo fare i conti anche nel prossimo periodo. Ecco, noi vorremmo organizzare così la serata. La parola a Saverio, che fa il quadro appunto, no, dei fascismi, neofascismi in Italia e in Europa, ecco, 20-25 minuti, una ventina di minuti pensavamo per poi in successione Giacomo, perché appunto inquadra, parla di un fenomeno degli anni 70 e 80, e poi alla fine Maddalena che ci racconta appunto di Casa Pound. La parola a Saverio Ferrari.
Beh, buonasera a tutti e a tutte in primo luogo. Io parto da una premessa che secondo me bisogna tenerne conto quando si comincia a parlare in questi anni e di questi anni relativamente ai fenomeni neofascisti, neonazisti e delle estreme destre, cioè che noi non ci troviamo di fronte a dei rigurgiti. Spesso questo termine, questa sottolineatura compare ancora in comunicati stampa, in documenti. Questa espressione secondo me non funziona più, poteva avere un senso negli anni 70, si era a 25 anni dalla fine della lotta di liberazione e i rigurgiti erano ben presenti ed era una definizione appropriata e corretta. Oggi ci troviamo di fronte a dei fenomeni nuovi che hanno un'identità nuova, in un'epoca nuova, in uno scenario totalmente cambiato. Non siamo di fronte a dei ritorni di fiamma, siamo di fronte a delle destre diverse che bisogna cercare di capire il perché della loro crescita e della loro ascesa in Italia e in Europa in tutte le loro varianti. Io rispetto all'Europa dirò alcune cose non pensando di fare, come dire, l'elenco delle formazioni che esistono a livello europeo, sarebbe noioso, perderemmo molto tempo e servirebbe a poco. Bisogna innanzitutto capire perché sono e stanno crescendo. Io credo che bisogna collocare il tutto in un quadro abbastanza ampio di mutamenti che sono intervenuti sul piano economico, quella che viene definita la globalizzazione. Ci sono nuovi rapporti economici, ci sono profondi mutamenti tecnologici, ci sono paure e timori che attraversano i piani bassi della società, il tutto insieme a fenomeni che si sono sviluppati in questi anni che sono stati anche di tipo epocale. Il crollo dell'Unione Sovietica, se torniamo un po' indietro, le vicende relative alle migrazioni dall'Africa, dall'Asia, dai paesi dell'Est, l'11 settembre del 2001, ma anche se vogliamo tornare alle vicende terroristiche di questi ultimi tempi a partire dalla Francia. Tutte queste cose sono il retroterra che hanno fatto legare tra di loro sentimenti razzisti e nazionalistici in un'Europa e in Italia in cui sono andate in crisi molte cose che noi non pensavamo potessero andare in crisi. Le culture della solidarietà e dell'uguaglianza. In tutta Europa c'è una crisi dei partiti, delle forme associative, dei sindacati di massa. Tutto questo insieme deve essere ricondotto e ricordato per capire perché poi stanno, come dire, evolvendosi queste cose. Dentro a queste cose che stanno evolvendosi c'è poi un piano principale che deve essere individuato, e cioè che voglia, piaccia o non piaccia, riguarda l'Italia ma riguarda anche le società europee, queste società sono sempre più multiculturali e multietniche, hanno una composizione sociale su cui fanno leva le destre e trovano il denominatore comune sulla paura, sull'alimentazione dei pericoli a volte infondati, che trovano il modo e la possibilità di crescere in consensi che io qui non ho il tempo di ricordare, ma che ormai sono a due cifre in moltissimi paesi. In alcuni paesi sono addirittura forze di governo, non sono semplicemente più forze di opposizione. Detto questo, le destre in Europa sono tante, appartengono a tante famiglie diverse. Ci sono le destre populiste, ci sono le destre nazionaliste, quelle etnoregionaliste, quelle neonaziste. Qui c'è un elemento che deve essere però ricordato a tutti. Per quanto ciascuno abbia una propria specificità, tendono da un lato ad avere quel denominatore comune che dicevo prima, e cioè l'opposizione, il rifiuto della società multiculturale e multietnica, ma anche hanno la tendenza a sovrapporsi, a mescolarsi tra di loro, diventando spesso indistinguibili. Ci sono ricercatori che mettono i paletti, che cercano di definire le une rispetto alle altre. È uno sforzo spesso inutile perché tendono a sovrapporsi e tendono a mescolarsi. E se uno dovesse fare la fotografia delle destre europee, secondo me il modo migliore per cercare di rappresentarle è quello di utilizzare l'immagine dei cerchi concentrici. C'è un cerchio secondo me molto largo, il primo, che non riguarda formazioni, come dire, di estrema destra classica, che riguarda addirittura partiti e movimenti che sono dentro al Partito Popolare Europeo. Avete seguito anche le vicende ultime dell'Ungheria. Orbán, che ha instaurato un regime illiberale in Ungheria, è stato nella scorsa legislatura il vicepresidente nazionale del Partito Popolare Europeo. Il suo partito è dentro al Partito Popolare Europeo. Dentro a questo cerchio c'è lui, ci sono anche altri, Nuova Democrazia in Grecia, ma vi sono anche altre formazioni, per cui non è che essere, come dire, di destra significa necessariamente essere degli estremisti. Lo si è dentro a delle realtà più larghe che si presentano semplicemente come forze popolari o conservatrici. La stessa cosa si potrebbe dire per quelli che appunto vengono definiti conservatori, l'UKIP in Inghilterra, che addirittura è stata la forza che ha guidato rispetto alla Brexit, un partito xenofobo, palesemente xenofobo, nazionalista. Non è un partito fascista o parafascista o neofascista, eppure è dentro al gruppo dei conservatori. L'UKIP si è fatto anche il suo gruppo, dove dentro ci sono anche altre formazioni, ma appartiene a, come dire, a un cerchio largo. C'è un cerchio più interno, se volete, che si fa avvicinare agli estremisti di destra, è quello dove c'è in primo luogo il Partito Italiano della Lega, una alleanza europea per la libertà. Si chiama così il gruppo. Il termine libertà è diventato ad appannaggio delle destre. Usano il termine libertà ormai declinandolo in termini con significati assolutamente diversi. Dentro all'Alleanza Europea per la Libertà vi è il Partito per la Libertà Austriaco, che sono i nipotini di Haider. Vi sono il Partito per la Libertà Olandese, il termine libertà. Vi è la Lega. Vi sono gli etnoregionalisti del Vlaams Belang, vi è il Front National francese, partiti diversissimi tra di loro, con storie e caratteristiche assolutamente lontane. Ve ne dico uno: il Partito per le Libertà Olandese è stato fondato da un omosessuale, Pim Fortuyn, e dentro il suo programma c'è l'eutanasia e il matrimonio tra gli omosessuali. Non c'entra niente con la Lega di casa nostra, nemmeno con Giovanardi, ma non c'entra niente nemmeno con il Front National francese. Stanno insieme non semplicemente per convenienza, perché il cemento ancora una volta è l'opposizione alla società multiculturale e multietnica. Quindi c'è un altro cerchio, c'è un terzo cerchio, se vogliamo avvicinarci come dire all'ultimo girone, che è quello degli estremisti conclamati, che hanno anche gruppi o partiti paneuropei, dove c'è dentro Forza Nuova, il Partito per la Libertà. La denominazione per Alleanza per la Libertà è addirittura il nome del gruppo parlamentare e del partito paneuropeo dove c'è dentro Forza Nuova, che ci dà ancora una volta il senso del perché certi termini ormai vengono usati da quella parte e sembrerebbero desueti dall'altra parte, dal punto di vista dei progressisti, addirittura delle forze sinistre. Per questa via ci arriviamo fino al nucleo duro, al circuito nero, al cerchio nero, dove dentro ci sono quelli che non nascondono la propria identità. Abbiamo Jobbik in Ungheria, sono i nostalgici delle croci frecciate ungherese, cioè il movimento che appoggiò l'occupazione nazista di quel paese. Sono quelli che da destra hanno fatto fallire in Parlamento proprio l'altro giorno la richiesta di Orbán di mettere all'interno della Costituzione i paletti rispetto alle quote che l'Unione Europea poteva permettersi di dare all'Ungheria rispetto ai profughi e ai migranti. Da destra è stata battuta questa cosa qua. Jobbik piglia il 14, il 15, il 18%. Ha formazioni paramilitari, dalla caccia ai Rom, dalla caccia agli zingari. In un paese dove c'è già un regime illiberale, la forza di opposizione principale sta a destra, una forza palesemente e dichiaratamente neonazista, nostalgica addirittura di un passato indicibile. Abbiamo Alba Doro in Grecia, partito che valeggia tra il 7 e il 10%, che non nasconde la sua identità neonazista, che ha fatto dello squadrismo anti-immigrati la ricetta per le sue fortune elettorali. Molti si sono interrogati anche in Europa del perché questo partito cresceva. Qualcuno ha scritto anche, secondo me, delle cose imprecise. È vero che fanno le campagne, di solidarietà solo per i cittadini greci, ma questa cosa l'ha fatta più la sinistra che l'estrema destra. Non è questo, stato il motivo della loro crescita elettorale. La crescita elettorale è stata basata su una carta, lo squadrismo, per colpire i migranti, per andare a colpire i mercatini degli immigrati, per allontanare in un paese povero come la Grecia quelli che sono ancora più poveri e vi immigrano. Chi è che va ad Atene e trova sotto i grandi alberghi la gente sdraiata sui marciapiedi che viene dal Nord Africa, le tende, le ho viste io con i miei occhi. E la ricetta è stata: ci pensiamo noi, allontaniamo noi questa gente da sotto i grandi alberghi, dai quartieri popolari che tra l'altro si trovano nel centro di Atene, non si trovano nella periferia di Atene, dove la classe media e la borghesia nella corona che sta sopra l'Atene ha le proprie residenze. Pensiamo noi a portare sicurezza. Ed è stata questa la carta vincente di un partito che alcune cancellerie europee hanno espressamente chiesto al precedente governo prima di Tsipras venisse messo al bando, fornendo gli elementi che io non so valutare rispetto agli intrecci con gli apparati militari e di forza, al fatto che vi erano campi paramilitari a Creta, al fatto che qualcuno lì pensava ancora e vagheggiava progetti del tipo i colonnelli in Grecia dell'aprile del 1967. Tant'è che è successa una scansione significativa in quel paese. Prima hanno decapitato i servizi segreti, poi gli apparati di polizia e poi hanno arrestato gran parte del gruppo dirigente di Alba Dorata, che ciononostante veleggia ancora tra il 7 e il 10%, ha preso il 10% dopo questi fatti nelle ultime elezioni europee. Abbiamo l'NPD in Germania e abbiamo bande di teste rasate in giro per l'Europa e nei paesi dell'est che danno la caccia agli altri, a quelli che sono sempre considerati di più un nemico esterno, che siano migranti, che siano giovani di sinistra, che siano delle persone che in un qualche modo si vede o si pensa possono attentare alla sicurezza, alla loro sicurezza e alla propria identità. E alle bande sono seguiti anche i lupi solitari che hanno colpito. E qui c'è un elemento, e chiudo sull'Europa, che secondo me vorrei sottolineare. Vi ricordate Breivik, che a Oslo nel 2011 ha ammazzato più di 74 persone tra Oslo e l'isola di Utøya? Poi cos'è successo? Si è votato in Norvegia e nella patria della socialdemocrazia, insieme alla Svezia, ha vinto la destra. E oggi in Norvegia c'è un governo di destra e di estrema destra, con 7 ministri dell'estrema destra, in un paese che non è stato attanagliato dalla crisi, che ha uno degli altri più alti indici di benessere, che non ha problemi di risorse energetiche con i giacimenti del petrolio del Mare del Nord, che ha uno stato sociale assolutamente invidiabile. Sulla paura e non sulla realtà dei problemi, la destra ha vinto. La destra non vince semplicemente perché cresce dentro alla spirale della crisi, a volte vince semplicemente sull'insicurezza e sulla paura. La vicenda della Norvegia, secondo me, è più che indicativa. Dovendo stare dentro a dei tempi, Venendo al nostro paese, dico una cosa anche qui in premessa: noi siamo di fronte a un ridisegno complessivo delle destre italiane. C'è un ridisegno in corso. Questa cosa l'ha innescata la Lega, un partito che era stato dato per morto solo pochi anni fa e che ha avuto la capacità di riprendere fiato e addirittura di diventare, a seconda dei sondaggi, a volte il primo partito del cosiddetto arco di centrodestra. Partito che è cresciuto e nelle elezioni amministrative regionali, a volte in territori in cui non pescava letteralmente nulla, addirittura è diventato il primo partito del fronte del centrodestra. Penso all'Emilia Romagna e alle elezioni regionali che ci sono state non molto tempo fa. Uno dice: come ha fatto? Sono secondo me due gli elementi da prendere in considerazione. Uno, che la Lega ha dentro il proprio DNA già questo. La Lega è un partito di destra radicale che non ha la caratteristica però di essere un partito nostalgico del passato ventennio fascista italiano. In Europa è successo questo e il contrario di questo. Ci sono partiti che sono nati come partiti di estrema destra. Il Front Nazionale era Ordre Nouveau. L'FPO austriaco era il ricettacolo dei neonazisti austriaci. Hanno mutato pelle e identità progressivamente, si sono qualificate come destre populiste, si sono occupati dei problemi del presente senza grandi nostalgie e hanno preso voti. La Lega è un animale ancora diverso. La Lega è un partito di destra radicale senza manifestatamente nostalgie rispetto al passato, ma i contenuti sono gli stessi. Basterebbe andare a fare l'esame dei congressi della Lega per capire questo. In più, secondo elemento, la svolta nazionalista o lepenista della Lega, per cui ci si è rivolti a partire dalle elezioni europee agli italiani e non semplicemente ai padani. Qualcuno dice giustamente si vuole padanizzare l'Italia, ma l'idea è basta tasse, basta euro, prima gli italiani, esattamente facendo il verso al lepenismo. Su questa base è cresciuta la Lega, ma su questa base si è realizzato anche un altro fatto, come dire, non secondario, che tutta la destra radicale, neofascista e neonazista italiana, in un qualche modo ha potuto interloquire con la Lega. Non c'era più l'elemento della rottura della nazione per dei nazionalisti come sono i neofascisti e i neonazisti italiani. Era un problema insuperabile entrare in rapporti con la Lega, che era la Padania e non era un partito nazionale. E questo ha determinato lo sviluppo di rapporti che hanno trascinato formazioni di destra radicale a crescere e a poter trovare una visibilità, una credibilità e degli spazi che precedentemente non avevano. Penso a Casa Pound, i rapporti si sono raffreddati ultimamente, potranno riprendere, ma questo ha determinato la possibilità di far convergere i propri voti, per quanto pochi siano, le proprie preferenze, che nel caso della Lega ha determinato l'elezione di Mario Borghezio nella circoscrizione del centro, dove la Lega non poteva neanche lontanamente pensare in tempi passati di poter eleggere un proprio parlamentare europeo. Quindi siamo di fronte a un ridisegno rispetto alle destre italiane complessivamente intese, perché una delle caratteristiche delle destre italiane e che non hanno discriminanti antifasciste e antirazziste. Non sono le destre di altri paesi, non sono i conservatori europei, come a volte troviamo in alcune realtà dell'Europa. Le destre italiane hanno una storia e una caratteristica diversa. Sono destre spesso eversive dal punto di vista istituzionale dei propri progetti. E i rapporti con l'estremo, i neofasciste e i neonaziste, sono un dato costante, che a volte si è consolidato addirittura in campagne e tornate elettorali. Pensate al 2006, all'epoca c'era Romano Prodi per il centro-sinistra, il centro cosiddetto destra andava da Pier Ferdinando Casini al Veneto Fronte Skinhead. Se voi andate a vedervi le liste elettorali e le composizioni delle alleanze, c'era tutto dentro, era la crociata antibolscevica secondo Silvio Berlusconi, e c'era dentro Forza Nuova, dentro Alternativa Sociale, c'era la fiamma tricolore che si era presentata. Non riuscirono ad arrivare in Parlamento solo grazie a Rotondi della Nuova Democrazia Cristiana, che con 5.000 voti bruciò tutti e impedì già nel 2006 che noi avessimo in Parlamento la fiamma tricolore e Forza Nuova. Noi non abbiamo avuto in quell'anno lì dentro nel Parlamento queste espressioni del neofascismo italiano, semplicemente per un fatto fortuito di una combinazione di voti raggiunti dentro a quello schieramento, ma poi nelle tornate elettorali amministrative e regionali noi abbiamo avuto spesso questo tipo di alleanza, perché la destra italiana non ha queste discriminanti che dicevo prima e si muove in un qualche modo nel proprio ridisegno, ciascuno tirando le parti delle, di tutti, e quindi noi dobbiamo prendere in considerazione questo. Qual è la caratteristica del neofascismo italiano di questi anni, per dirla in pochissime parole? Di avere un modello rispetto al passato, passato italiano. Il neofascismo guarda al passato, come sempre, però trova in un'epoca che è quella del primo movimento fascista del 1920 gli elementi, come dire, di ispirazione per intervenire nel presente. Pensa che vi siano delle analogie, non hanno tutti i torti. Vi è una crisi delle istituzioni, vi è una crisi dei partiti, oltre alla crisi economica, vi è una crisi delle idealità. E beh, è possibile pensare di penetrare dentro questi spazi che si stanno determinando e pigliano dal primo movimento fascista del 1920 ispirazione anche dal punto di vista di come qualificarsi, non come forze di destra, ma come forze rivoluzionarie, come forze che possono animare addirittura una rivolta giovanile, come loro dicevano nel 1920, l'opposizione al Parlamento, all'ugualitarismo, sono tutti elementi che tornano nella realtà presente presa dal passato, anche il senso tragico della vita, il culto della morte, l'idea di essere trasgressivi e rivoluzionari, antiborghesi e anticapitalistici a parole. Da lì si piglia per cercare di muoversi nel tempo di oggi. E c'è chi lo fa con, come dire, più intelligenza, tra virgolette, e chi lo fa in modo più rozzo. La formazione più intelligente, secondo me, è più pericolosa, ma poi ne parlerà Maddalena, è Casa Pound. Secondo me Casa Pound ha un obiettivo di fondo, sfrondato da tutti i suoi programmi e sfrondato da tutte le sue articolazioni anche che costellano l'organizzazione. L'obiettivo è costruire un movimento giovanile di massa di estrema destra, cosa che alla destra e alla destra estrema in questo paese non è mai riuscito. L'estrema destra ha sempre avuto un complesso di inferiorità rispetto alla sinistra da questo punto di vista. Il tentativo è di riuscire, secondo me, di realizzare questo obiettivo, e tutto il modello organizzativo è piegato alla conquista di questo obiettivo. Poi ne parlerà bene Maddalena, ma io penso solo a tutte le strutture collaterali che si sono date, che sono piegate all'intervento volto alla penetrazione tra le nuove generazioni, dalle associazioni culturali più ludiche a quelle più serie, dall'associazione dei motociclisti, dei paracadutisti, alla Muvra per andare in montagna con Casa Pound, fino alla Salamandra, e cioè la protezione civile, cioè l'intervento in favore dei terremotati o di quelli che sono colpiti dalle cosiddette calamità naturali. Si va con la Salamandra a spalare il fango e portare i generi di prima necessità. L'obiettivo è quello di penetrare nella realtà giovanile e costruire una forza di questo tipo, avendo un'identità ben precisa e cercando in un qualche modo, anche in funzione di questa penetrazione giovanile, di fare un lavoro, come dire, molto fatto in termini neanche tanto raffinati, perché i tempi non sono quello dei tempi raffinati, ma per raggiungere lo scopo, il lavoro della conquista dei miti e delle figure mitiche che siano contro. Cioè, uno dice, se sono dei fascisti celebreranno Julius Evola, lo fanno quelli di Casa Pound ogni tanto, Adriano Romualdi, hanno, come dire, il mito di Italo Balbo, l'inventore dello squadrismo, della camicia nera, dell'olio di ricino, ma tutto ciò è mischiato con l'idea di acquisire a sé e al proprio ambiente delle figure mitiche di tempi moderni che sono figure contro. In un tempo in cui la sinistra non si dichiara più rivoluzionaria e non agita più di tanto le insegne di Che Guevara, lo fa Casa Pound. Piglia figure, come dire, della cultura canzonettistica italiana come Rino Gaetano, piglia figure più serie dell'irredentismo irlandese come Bobby Sands, piglia Peppino Impastato dicendo, se fosse ancora vivo nella lotta contro la mafia, Peppino Impastato sarebbe insieme a noi a fare questa battaglia, fino alla questione di Che Guevara. Qualcuno si mette a ridere sul fatto che Che Guevara, però la lettura che viene data di Che Guevara da parte di Casa Pound, io peraltro ho raccolto un'intervista fatta su Playboy nell'ottobre del 2015 da parte di Iannone, in cui gli dicono e gli fanno la domanda: ma perché Che Guevara? Che Guevara era un guerrigliero comunista, e lui risponde secco: non ce ne può fregare di meno. A noi che Che Guevara fosse un guerrigliero comunista non ce ne frega, a noi ci interessa del fatto che era un guerrigliero, uno che è andato a combattere armi alla mano contro gli americani in una battaglia in cui poteva rischiare di rimetterci la vita, come è successo, come i ragazzi di Salotto al 43-45. Allora, nelle fratture di generazione, nelle fratture della memoria, sui ragazzi adolescenti, sui ragazzi giovani, Che Guevara può diventare addirittura un mito piegato a destra e volto alla penetrazione di queste formazioni. Io parlo solo di Casa Pound, perché se dovessi parlare di Forza Nuova ci metterei molto tempo e non sarebbe corretto. Voglio arrivare a delle conclusioni sull'oggi e sull'antifascismo, che secondo me è un impegno del presente. Io sono convinto, lo dico apertamente, che secondo me c'è in corso un mutamento di natura delle istituzioni repubblicane antifasciste di questo paese, di cui dovremmo prendere atto. Questo paese le proprie istituzioni le sta vedendo mutare da questo punto di vista. È un mutamento profondo. Queste istituzioni sono sempre meno antifasciste. Queste istituzioni hanno abbandonato anche il ricorso alle leggi ordinarie per perseguire i gruppi neofascisti, razzisti e neonazisti di questo paese. Io non so se capita anche a voi, ma quando c'è qualche manifestazione voi andate in questura dal prefetto. E tutti i questori e i prefetti, da Bolzano fino a Caltanissetta, rispondono allo stesso modo: hanno diritto anche loro. Come tutti hanno diritto anche loro. Dice: ma la Carta Costituzionale, la Carta Costituzionale. E le leggi ordinarie, ma quali leggi ordinarie? Hanno diritto anche loro, e come è successo qualche giorno fa a Pavia, picchiano il sindaco e gli antifascisti per far sfilare un gruppo di teppisti, tali teppisti, gli skinetti di Pavia, in una manifestazione con le croci celtiche. C'è qualcosa che è cambiato. Sono da quattro governi in qua che vi sono indicazioni di linea rispetto alle questure e alle prefetture, ma non c'è semplicemente questo. Io vorrei ricordare una vicenda del 2015 che secondo me è indicativo di quanto sta accadendo. Non so se qualcuno se la ricorda, quelli dell'ANPI certamente, la vicenda di Paride Mori. E cioè, nel giorno del ricordo, il 10 febbraio del 2015, il presidente della Camera appunta una medaglia ai familiari di Paride Mori per aver difeso i confini della patria. Qualcuno fa una ricerca e scopre che era un ufficiale del battaglione d'assalto Benito Mussolini, ucciso il 18 febbraio del 1944 in un conflitto con i partigiani titini. Non è stato infoibato nel giorno del ricordo, è morto prima, e lui in realtà ha difeso i confini della patria con i tedeschi, meglio con i nazisti. Succede un bel casino, qualcuno protesta, chiede il ritiro di questa medaglia che è avvenuta poco tempo fa, ma poi succede che qualche giornalista serio fa un lavoro e scopre che dal 2004 al 2015 sono 300 le medaglie che sono state date, in gran parte a repubblichini, a ex repubblichini. Vi sono alcuni criminali di guerra sentenziati a livello europeo, come il prefetto di Zara che caricava gli ebrei sui treni da portarli ad Auschwitz. Criminali di guerra che lungamente alcuni paesi europei, tra cui la Jugoslavia, aveva chiesto ai nostro paese, al nostro Stato, per poterli processare come criminali di guerra. Noi abbiamo dato la medaglia tra il 2004 e il 2015. C'è una commissione strampalata a Roma che non sa quali sono i personaggi da premiare, o forse c'è un qualcosa per cui vengono parificate i carnefici e le vittime? C'è un riconoscimento della dualità della memoria per cui tutti devono essere ricordati e messi sullo stesso piano? Io penso che questo sta accadendo, e questo è un passo in più rispetto al mutamento delle nostre istituzioni, in istituzioni sempre meno antifasciste e sempre meno repubblicane da questo punto di vista. Allora, e chiudo, bisogna prendere atto che stanno succedendo queste cose, se no si rischia di essere fuori tempo e inefficaci, se no si rischia ogni volta di fronte a un avvenimento di appellarsi a delle istituzioni perché facciano delle cose che le istituzioni non hanno nessuna intenzione di fare. a volte non ti rispondono, a volte ti rispondono male, a volte gentilmente ti rispondono: guardate che vi state sbagliando, perché hanno diritto anche quelli lì. Quindi il continuare a pensare di appellarsi a delle istituzioni che non sono più quelle che pensiamo noi deve essere forse una presa d'atto nel tempo presente, se vogliamo costruire un movimento antifascista che sia in grado di essere un soggetto attivo ed argine nei prossimi mesi e nei prossimi anni a quello che sta accadendo in questo paese, che sappia mettersi sul terreno della battaglia in cui si ricorda il passato, ma che soprattutto intervenga sulle cose del presente e capisca che l'antirazzismo è forse la battaglia dell'antifascismo dei prossimi anni. Dentro c'erano i valori di libertà e di uguaglianza dei partigiani che hanno combattuto la lotta di liberazione. Per farlo bisogna sapere dialogare, bisogna sapere mettere insieme tutti, perché in Italia c'è tanta parte di una gioventù che non è di destra. Io giro abbastanza questo paese, in ogni piccola media città c'è il collettivo antifascista, a volte c'è l'ANPI, ma a volte ci sono semplicemente altri che non sono delle cattive compagnie, come è stato definito, sono dei ragazzi con cui bisogna dialogare, perché sono le nuove generazioni da impegnare nel tempo presente. Se non si fa questo e non si ha questa capacità di ascolto e di dialogo, si rischia di costruire l'antifascismo come fatto istituzionale, e come fatto istituzionale è perdente. Va costruito l'antifascismo come movimento capace di trasformare questo paese e respingere quelli che non sono dei rigurgiti, ma che sono delle nuove destre e che sono, come dire, molto più pericolose di quanto spesso noi le facciamo.
Grazie a Saverio, adesso Giacomo.
Grazie a voi tutti di essere qui, e in particolare a Danilo e Gigi Poletto che hanno organizzato questo evento, che per me è soggettivamente particolarmente importante da un punto di vista sia diciamo affettivo che simbolico, perché ritrovandomi accanto a queste due persone stasera ritrovo figure con cui è cominciato il mio impegno di ricerca su questa oscura galassia di movimenti molto violenti di estrema destra a fine anni 70, che era lo spontaneismo armato, di cui parlerò stasera e di cui i nomi che sicuramente echeggiano ancora nelle orecchie di molti sono quelli di Giusva Fioravanti, di Francesca Mambro, Luigi Ciavardini, e della piccola galassia di figure e movimenti che girava intorno a queste persone. Comincio raccontandovi un po' diciamo la mia emozione nel ritrovarmi di fianco a Saverio e Maddalena, perché quando ho deciso che volevo cominciare a studiare questi movimenti, lo feci fra le altre cose leggendo un vecchio libro di Saverio che mi interessò e appassionò moltissimo, e provai a contattarlo. Lui mi ha risposto con entusiasmo, incoraggiandomi a proseguire la ricerca, e mi ha mandato a sue spese un plico di materiali archivistici fotocopiati sul movimento di cui gli avevo chiesto, che era i cosiddetti nazi maoisti, di cui in tanti ci siamo scordati, attivi una decina d'anni prima dei movimenti che ho studiato io, quindi fra la metà degli anni 60 e i primissimi anni 70, e che si chiamavano Organizzazione per la Lotta di Popolo, perché volevano richiamare l'acronimo della LP di Arafat, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quindi trovo che ci sia una coerenza interessante nei discorsi, fra i discorsi che faceva Saverio poc'anzi, che fra poco molto probabilmente farà Maddalena, nel richiamare attenzione sulla multiformità di questi movimenti e su come purtroppo non solo oggi si siano saputi appropriare di battaglie, alcuni di voi, lo so per esperienza personale, sono molto impegnati nella lotta per la Palestina, Come dire, bisogna fare i conti col fatto che questa era uno dei delle bandiere, diciamo, sostenute da questo movimento che, come provo a raccontare stasera, è in qualche modo all'origine anche dei movimenti violentissimi di fine anni 70. Dunque, è all'origine sia per un discorso di filiazione diretta, diciamo, in qualche modo. Cioè, io ho fatto interviste sia con ex militanti di fine anni 70, quindi i cosiddetti nazi-maoisti, che con militanti poi dello spontaneismo armato, per cui per intenderci dell'ondata di Mambro, Fioravanti e compagnia, e ho raccolto testimonianze di persone che avevano bazzicato i nazi-maoisti a fine anni 60 da ragazzini e che poi sono diventati, uno di questi è Gabriele Adinolfi, fondatore di Terza Posizione a fine anni 70 e ideologo, forse principale insieme a Iannone, di Casa Pound, di cui ci parlerà Maddalena. Per cui, da un lato, sicuramente rotture storiche, sociologiche, economiche importanti, ma anche una straordinaria resistenza, diciamo, e permanenza di come dire, filiazioni che rimangono, fili rossi che rimangono presenti nella storia dei movimenti di estrema destra in Italia. Quindi con l'aiuto di Saverio ha cominciato un po' la mia tesi, il lavoro di ricerca per la tesi di dottorato sui movimenti spontaneisti, come diceva Danilo, a Parigi, dove ho conosciuto Maddalena, bolognese come me, all'interno del corso di quello che poi è diventato per entrambi il nostro supervisor, o come direbbe Maddalena, il nostro maestro, più giustamente, che è Jonathan Friedman, è un antropologo politico che si è occupato molto dell'emersione delle nuove destre e delle questioni di violenza politica. E con Maddalena io ho conosciuto personalmente Saverio questa sera ed è stata la prima volta che l'ho potuto ringraziare, diciamo, personalmente. Idealmente, diciamo, e mi sembra che sia molto bello questo momento qui stasera, ho provato a ridare a Maddalena quello che avevo ricevuto da lui, cioè idee, entusiasmo, conversazioni, letture, e credo che questo sia anche quello che questa serata ci invita a fare: pensare, discutere in maniera critica e anche autocritica, penso. Passo rapidamente alla questione dello spontaneismo armato. La mia idea sarebbe in qualche modo di cercare di ricostruire le dinamiche di riproduzione dell'ideologia attraverso queste tappe storiche, per passare poi il testimone a Maddalena, che ci racconterà, diciamo, del presente. Il movimento dell'Organizzazione Lotta di Popolo, OLP, nazi maoisti, eccetera, è molto importante, secondo me, non solo per gli spontaneisti, nel senso che rompe una dinamica ideologica della destra, estrema destra italiana, che era istituita in Italia fino a quel momento, che è quello, diciamo, fondamentalmente dei reazionari atlantisti, servi del sistema, servi del potere, diciamo la destra che abbiamo visto attiva sia a livello istituzionale con la MSI, fondamentalmente di Almirante, che quella eversiva che di fatto, come sappiamo, nella strategia della tensione in qualche modo mira a favorire una svolta autoritaria e mira a distruggere il potere delle sinistre italiane, che purtroppo solo all'epoca erano ancora molto forti, diciamo, no? L'innovazione che porta Lotta di Popolo, e che in qualche modo è quella che riprendono gli spontaneisti di fine anni 70, è quella di ritornare alle origini, diciamo, del movimento fascista mussoliniano, diciamo, no? Al fascismo movimento, se vogliamo citare De Felice, che è un oscuro mélange di elementi di estrema destra con elementi di estrema sinistra, no? di questi elementi sono molto importanti i discorsi legati alla sovranità in qualche modo, cioè il discorso che faceva Saverio rispetto a Iannone e a Casa Pound, che usa Che Guevara come bandiera, dice non ce ne può fregare di meno che lui fosse comunista, no? Però è un uomo che ha lottato e si è battuto per il suo popolo contro il potere alto ed imperiale americano, no? Questa è una grande innovazione, perché queste parole d'ordine qui, lo vediamo sempre di più, raccolgono sempre più orecchie sensibili e fanno adepti, diciamo, no? Cioè la critica alla verticalità del sistema politico, sia a livello locale e nazionale che a livello imperiale, che a quel punto, con la crisi a fine anni 70 del quadro geopolitico della guerra fredda, che comincia piano piano a indebolirsi, diventa praticabile anche dall'estrema destra italiana. Quindi, riprendendo in qualche modo la lezione di Lotta di Popolo, gli spontaneisti, che hanno fondamentalmente avuto tre gruppi principali su una durata di 5-6 anni, diciamo dal 77 fondamentalmente, il primo che si istituisce, fino all'82-83, poi l'esperienza finisce nella repressione dell'ambiente, nella repressione statale dell'ambiente dopo la strage di Bologna. Il discorso che fanno è quello di dire guardate che il vero nemico è il sistema, noi e l'estrema sinistra, le ali estreme, siamo quelli che stiamo combattendo la classe politica e l'impero americano, quello che volete, uniamoci noi estrema destra e voi estrema sinistra per lottare contro il potere insieme. Ora, mi sento di aggiungere a quello che diceva Saverio un discorso, secondo me, molto importante che dobbiamo fare, quindi a livello anche autocritico, oltre che critico rispetto a questi gruppi che sono eversivi e pericolosissimi, è quello della crisi del meccanismo della rappresentanza e della crisi della sinistra, sia italiana che europea, che ha faticato sempre di più a difendere, proteggere, sostenere, istruire i piani bassi del sistema sociale di cui parlava Saverio, perché senza queste strutture di difesa, di uguaglianza, di tolleranza, di comunicazione, rischiamo veramente che chi ha meno soldi cerchi la situazione più facile, più apportata, e che ascolti solo quello che urla più forte, diciamo, no? Allora, questo è un po' il tentativo che viene fatto in qualche modo dai movimenti spontaneisti a fine anni 70, cioè di andare a contendere terreno ideologico alla sinistra, che in qualche modo cominciava forse a perderne. C'è anche una parte un po' più, diciamo, presentabile, istituzionale, istituita, di cui io non pensavo di parlare, faccio un accenno rapidissimo perché penso che sia rilevante, cioè la nuova destra italiana di Marco Tarchi, molto ispirata alla nuova destra francese di De Benoît, che usa esplicitamente la categoria marxista, gramsciana, diciamo, di egemonia culturale, e dicendo dobbiamo imparare da Gramsci, dobbiamo anche noi cercare di conquistare un'egemonia culturale sui movimenti e sui giovani, già da allora, da fine anni 70. E quindi organizzano anche eventi, festini, festival. I Campi Hobbit sono il tentativo, devo dire abbastanza misero, però all'interno dell'ambiente ebbe un certo successo, di, ispirandosi a Tolkien, che era uno dei pochi riferimenti culturali che la destra avesse all'epoca, creare questa occasione di diciamo riunione sociale, divertimento, e anche creare, diciamo, una possibilità di incontro e di federazione attraverso temi che si volevano in qualche modo culturali, no? Da un punto di vista eversivo, che cosa succede? Con la metà degli anni 70 c'è un fallimento ormai abbastanza patente della strategia della tensione che con i vari attentati e tentativi di colpi di Stato, ha cercato sempre di incolpare la sinistra e di diffondere paura nel paese per favorire un governo, diciamo, autoritario. Dal 74, che è l'annus horribilis della strategia della tensione, succede che c'è ormai, dunque nel 74 ci sono due eccidi, la Piazza della Loggia e la bomba sul treno Italicus e un tentativo di colpo di Stato, però è ormai consolidata nell'opinione pubblica l'idea che non sono i famosi soliti anarco-insurrezionalisti che saltano fuori ogni volta che succede qualcosa di brutto in Italia, ma che c'è un disegno preciso di braccio neofascista e strategia, diciamo, dei servizi italo-americani per incolpare la sinistra. E quindi non funziona più l'idea di espandere diffidenza verso le sinistre e come dire, sostegno ad un governo di destra e autoritario. Quindi dal 74 in poi, a livello proprio dei servizi segreti italiani, c'è una decapitazione, diciamo, dell'ambiente di estrema destra, dei leader di Avanguardia Nazionale e di Ordine Nuovo, che erano i due grossi gruppi, con i leader, le persone più visibili che vengono spedite all'estero, a volte anche a libro paga dei servizi, con uno stipendio proprio per mantenersi all'estero, dei servizi segreti italiani. E in mezzo all'Italia che cosa succede? Si ritrovano questi ragazzini neofascisti che avevano partecipato, quando avevano partecipato alle strategie, diciamo, golpiste o stragiste, lo avevano fatto in maniera molto marginale, che sono la prima generazione di neofascisti che è stata sottoposta, diciamo, che ha vissuto la scolarizzazione obbligatoria, per cui che ha vissuto tutta la socialità dirompente degli anni 70 insieme ai coetanei di sinistra. Vi racconto rapidissimamente un aneddoto che ho raccolto sul campo, andando a ripescare poi tutti questi bei personaggi a Roma. Diversi mi hanno raccontato, succedeva spesso che un camerata spariva per un mese, due mesi, non sapevamo più dove era stato, poi lo vedevi tornare dopo due mesi con la barba lunga, i capelli lunghi, dicevamo: ma che hai fatto? No, niente, sono andato a scopare in un centro sociale di sinistra vendendomi come zecche, loro chiamano zecchi comunisti. E questo adesso è un po' per ridere, ma è anche per dire come questa gente fosse sedotta dalla vorticante socialità degli anni 70, dei centri sociali, della rivoluzione sessuale, le droghe leggere. Non erano così come dire, avversi a queste cose come siamo abituati in qualche modo a credere, e volevano creare la loro Woodstock di sinistra, di destra, l'egemonia culturale di destra. Cercavano, come dire, di copiare la sinistra, di contenderle terreno ideologico, allo stesso tempo mantenendo viva questa componente della violenza che ha fatto danni incredibili. Intendiamoci, quando diciamo neofascisti di filo rosso, di sinistra, eccetera, eccetera, non c'è alcuna connotazione morale positiva. Lo spontaneismo armato è stato, come dire, mortifero quasi quanto le prime generazioni dei neofascisti. Rapidissimamente, il primo gruppo che si costituisce, giusto per darvi un'idea dei processi un po' costitutivi, sono due giovani di nuova generazione neofascista, per cui diciamo, per intenderci, filo rosso, che vanno a trovare due vecchie guardie, diciamo, dell'ala invece golpista e della prima generazione, per cui Sergio Calore, che aveva avuto già un'esperienza di banda armata con Pierluigi Concutelli e che quindi godeva di un enorme prestigio nell'ambiente perché le armi, la violenza, era un guerriero, diciamo, no? E Paolo Aleandri, che vanno a trovare Signorelli, che è stata una figura storica del neofascismo italiano, ha sopravvissuto a tutte le epoche, e Fabio De Felice, che invece era, Signorelli, diciamo, un po' più anche lui anima sociale, per quanto con passato molto sporco e facendo parte della prima generazione. De Felice invece è un rappresentante a pieno titolo dell'ambiente controrivoluzionario legato alla CIA, legato ai servizi segreti deviati italiani, un merdaio, diciamo, per usare una parola poco consona.
Non usare il termine deviati, che non c'era niente di deviati, erano solo filo americani come lo sono adesso.
Assolutamente sì. È
la roba da PC che non c'entra un cazzo.
Assolutamente sì. Vanno a incontrarsi, i vecchi sono convinti di poter usare i giovani come cavallo di Troia, diciamo, e ricostituire l'ambiente neofascista, rimetterlo in piedi totalmente. Si sbagliano un po' perché l'esprit du temps è con i giovani, diciamo, in qualche modo, e rapidamente l'esperienza di Costruiamo l'Azione va a finire. I due vecchi vengono in qualche modo tirati fuori e Calore e Leandri continuano con la loro idea di portare avanti un giornale che offra alleanze alla sinistra in chiave anti-istituzionale, antipolitica, antiimperialista e compagnia bella. Così si apre uno spazio che è quello in cui poi si vanno ad insinuare anche i due movimenti che hanno seguito, i nuclei armati rivoluzionari che egemonizzano in qualche modo l'ala violenta e le pulsioni violente dell'ambiente, mentre terza posizione, che è invece diciamo la faccia in qualche modo presentabile, che dal nome stesso appunto ripropone ancora una volta questa idea di sintesi, di unione fra l'estrema destra e l'estrema sinistra in chiave sovranista e anti-imperialista, crea, diciamo così, una configurazione ideologica in qualche modo nuova che è poi anche in parte ispirata, raccoglie alcune delle istanze della estrema destra. Allora, mi piacerebbe chiudere questa breve presentazione di questa storia, diciamo, cercando di spiegare anche il perché, diciamo, dell'interesse a studiare queste figure, perché mi è capitato a volte, presentando un po' la mia ricerca, di sentirmi dire: ma perché sei andato a studiare questa gente che sono dei mostri e che erano in pochi, sono stati attivi poco tempo, già giudicati in qualche modo dalla storia, e tu di fatto vai a fondamentalmente a ridargli voce andando a studiare quello che hanno fatto e quello che hanno detto? Io credo che sia in realtà molto importante, forse anche proprio perché erano pochi, perché e sono stati attivi per un periodo, diciamo, limitato di tempo, perché questo permette di definire, delineare, individuare dei processi costitutivi di formazione e trasformazione dell'ideologia che nel mondo più complesso di movimenti che hanno un numero più grande, più lunga durata, è forse più difficile discernere, diciamo, no? E poi c'è un dato, diciamo, palese, evidente, che è quello di cui si parlava all'inizio, della grande facilità di sopravvivere e di riprodursi questi movimenti. C'è un aspetto che è molto carino, lo dico con cinismo, dell'ultimo gruppo di cui ho parlato, terza posizione, che è fondato da tre figure dell'ambiente romano, diciamo. Uno è già citato, Gabriele Adinolfi, che oggi è ideologo di Casa Pound. Il secondo è Roberto Fiore, mi sembra citato da Saverio, fondatore dell'anima di Forza Nuova e quindi anche dell'anima, se vogliamo, più conservatrice e radicale del fascismo romano, italiano. E il terzo era Peppe Di Mitri, morto in un incidente stradale nel 2008, che invece è confluito nel, diciamo, neo-post-fascismo istituzionale ed era consigliere di Alemanno nella giunta romana. Per cui è interessante vedere come queste tre figure, che erano in tre a fondare il movimento, si sono aperti proprio come i tre rami di un albero usciti da uno stesso tronco, e vanno a rappresentare le tre anime che poi troviamo in qualche modo in Italia anche oggi, oltre ai nuovi movimenti di cui ci ha parlato Saverio. Penso che in quel momento succeda qualcosa, che ci sia un cambiamento anche del contesto, che è importante studiare. Non focalizziamoci solo sui movimenti, ma anche sulle grandi forze politiche, economiche e sociali che esercitano pressioni, diciamo, sulla configurazione dei movimenti. In quel momento questo attacco al terreno ideologico della sinistra, secondo me, è una cosa che va studiata e capita, anche ponendosi le domande su dove la sinistra non ha saputo più arrivare a un certo punto in poi a livello di rappresentanza dei piani bassi del sistema di cui parlava Saverio.
Tocca questo ruolo bello e difficile di tirare le somme dopo questi due interventi. Innanzitutto grazie all'Ampi che ci ha invitato, ci dà la possibilità di questa discussione oggi. Condivido con Giacomo un particolare piacere personale essere qua. Io e lui siamo appunto entrambi studenti di uno stesso maestro, che è Jonathan Friedman, che è un antropologo che è uno dei primi che ha capito l'importanza di concentrare un po' di analisi e di attenzione anche nello studio dei fenomeni che non ci interessano. Io, come è stato detto, ho pubblicato recentemente questo libro che trovate lì, che è in realtà la rielaborazione della mia tesi di dottorato che ho fatto appunto con Jonathan Friedman, che ha scritto la prefazione al libro e che come focus ha proprio il movimento di Casa Pound. Per portare un attimo i piedi per terra, perché arrivo per terza, quindi la concentrazione non è mai sempre come all'inizio, due parole di base su che cosa vuol dire l'antropologia, perché mi piace non dare mai nulla per scontato. Quindi quando parliamo di antropologia parliamo di una disciplina che non studia negli archivi, ma va a studiare nei territori e con le persone. Quindi vuol dire che il ricercatore va in un luogo tendenzialmente lontano. Storicamente l'antropologia nasce come disciplina coloniale, probabilmente lo sapete tutti, e va a studiare una popolazione, un gruppo, un movimento, immergendosi in quella realtà, parlando con le persone, osservando gli spazi, facendo delle interviste e dopo, allontanandosi da quei luoghi, rielabora il vario materiale che sono appunto interviste, ma anche osservazioni, appunti, il famoso quaderno di campo. Quando io sono andata, io ho deciso sulla scia del mio fratello maggiore, che è Giacomo il Perfido, appunto, che lui era già andato prima di me a Roma a studiare appunto i fascisti degli anni 70, e io ho deciso, probabilmente anche incoraggiata dal fatto che c'era qualcuno che già aveva fatto questa cosa, di però voler studiare quelle di oggi, perché c'era proprio un qualcosa che io non capivo in questi, che era il 2009, all'epoca io ero a Parigi. E compagni che avevo a Parigi mi chiedevano: ma com'è che adesso i fascisti in Italia occupano le case, ma cosa succede? E io mi trovai disarmata, non ero in grado di rispondere al perché c'era una cosa di questo tipo, e quindi decidi di cogliere l'occasione che la tesi dottorato mi permetteva di avere uno strumento che era quello dell'antropologia, per metterlo a disposizione prima di tutto del mio cervello, cercare di capire io, e poi dopo, se arrivava qualcosa, cercare di anche condividerlo con gli altri. Ecco, quindi questo è un po' quello che ho provato a fare. Sono andata a Roma, era il 2010, e quindi quello che ho fatto è stato presentarmi a Casa Pound come ricercatrice, provare a un po' a entrare all'interno della dinamica del movimento romano e capire un po' quello che succedeva. Vi dico subito che nel mio caso si parla di un'etnografia fallita. Etnografia è il momento che un antropologo trascorre sul campo, ok? Nel mio caso si parla di un'etnografia in qualche modo fallita, perché me ne sono andata a gambe levate dopo poco tempo. Non ci sono state le basi per trascorrere, non ho vissuto la quotidianità assieme ai militanti di Casa Pound, non ho vissuto con loro, non è stato possibile, e per, come dire, insomma, un po' di... Esatto, diciamo così. Adesso non mi va di parlare di questo in questo momento, non è questo l'obiettivo del mio intervento di oggi, è scritto comunque nel capitolo di metodologia del libro, se vi interessa. Da loro c'è stata una forte chiusura, o io avrei scritto il libro con loro a quattro mani, come altre persone purtroppo in Italia hanno fatto, dando una legittimazione molto grave anche con i timbri dell'accademia a un movimento di questo tipo. Io questa cosa mi sono rifiutata, perché ho detto no, non scriviamo una cosa insieme, e quindi poi me ne sono scappata. Questo giusto per intenderci subito da che punto di vista vi parlerò. Detto ciò, sempre per non dare niente per scontato, che cos'è Casa Pound? Casa Pound è un movimento che si rivendica di chiamarsi fascisti del terzo millennio, quindi questa non è una definizione che ho dato io, ma una definizione che si sono autodati loro, prendendola da un primo giornalista che dopo pochi anni dalla loro nascita li aveva chiamati così. Nascono a Roma nel 2003 a partire dall'occupazione di un palazzo nel quartiere Squilino, che è un quartiere multietnico di Roma per eccellenza, di fianco alla stazione dei treni Termini. È un palazzo di 8 piani di proprietà demaniale, occupato il 26 gennaio. Allora, una delle cose, delle tante che sono state, il 26 gennaio 2003, ad oggi tuttora occupato. E giusto un elemento, sempre perché penso che sia importante mantenere un'idea sul contesto, sul contesto nel quale, di cui parliamo, il palazzo è stato occupato nel 2003, il 26 dicembre, che è giusto titolo indicativo, giusto perché loro hanno evocato tante volte la storia, e anche io adesso in questo intervento cercherò di farvi provare a suggerire come Casa Pound non è una meteora che nasce dal cielo, ma ha precise radici nella storia del neofascismo e del ventennio in Italia. Comunque il 26 dicembre 1946 è il giorno che fu fondato il Movimento Sociale Italiano a Roma. Quindi comunque già la data di partenza non me l'hanno detto loro, questo poi l'ho scoperto io studiando, però insomma penso che non siano cose casuali. Detto ciò, un palazzo occupato da un movimento che si rivendica al fascismo ha ottenuto una serie di protezioni istituzionali da parte dei sindaci di Roma negli anni di qualsiasi fascia politica. La prima è stata il giorno dopo l'occupazione, quando sono presentate le forze dell'ordine constatando che c'era stata un'infrazione dei locali che erano chiusi, e non ha seguito uno sgombero, come sappiamo tutti, penso che sappiate che avviene spesso e volentieri quando avvengono altre occupazioni di altre formazioni politiche. E, a ciò è seguito un silenzio mediatico molto forte nei primi anni che Casa Pound ha agito a Roma. 2003, 2004, 2005 non erano molto spesso sui giornali. 2006 è nato il blocco studentesco, che è la frangente giovanile di Casa Pound, che è stata veramente il megafono principale che questo movimento ha trovato per sia trovare nuovi militanti giovani, sia farsi conoscere in Italia. 2007 Walter Veltroni, sindaco di Roma, firma una delibera 207 del 2006, anzi, in cui garantisce un'abitazione agli abitanti di via Napoleone III a Roma, cioè le famiglie che abitavano a Casa Pound, qualora ci fosse stato uno sgombero. Questa delibera gli garantiva un'abitazione per i futuri 5 anni, quindi fino al 2011. Al 2011, a quel punto, a Campidoglio non c'era più Veltroni, ma c'era Alemanno, quindi come adesso poi ci ritorniamo anche qui, la storia come torna fuori, no? Alemanno, sindaco di Roma dal 2008, non solo aveva tra i consiglieri, quando era al Ministero dell'Ambiente, Beppe Di Mitri, come ha appena detto Giacomo, ma inoltre Gianni Alemanno è marito di Isabella Rauti, figlia di Pino Rauti, che penso che tutti sappiate chi è, fondatore, ex repubblichino, fondatore di Ordine Nuovo, dopo essere fuoriuscito nell'MSI, fondatore di poi Terza Opposizione, e loro figlio, Manfredi Alemanno, candidato alla consulta del blocco studentesco, cioè la frangente giovanile di Casa Pound, nel 2012. Quindi, Giacomo ha parlato di un albero, io avrei piuttosto parlato in termini tradizionalmente antropologici di lignaggio, e cioè di come proprio il lignaggio è appunto quelle famiglie mononucleari che si diramano, che gli antropologi andavano a studiare in Africa, in Asia o in Polinesia, va bene, noi ce l'abbiamo qui. E tra l'altro un aneddoto appunto di quando ero a Roma, uno dei militanti di Casa Pound, quando prima volta che parlavamo, fa: ma quindi tu sei un'antropologa e vieni a studiare noi, ma quindi se tu sei l'antropologa noi saremo gli indigeni che devi studiare, e insomma un po' mantenendo qualche elemento di base dell'antropologia culturale, credo che si possa proprio parlare anche in questi termini, proprio per vedere non solo la continuità storica ma anche la diramazione che queste persone hanno all'interno del territorio e delle istituzioni della società italiana. tornando alla istituzionalizzazione e al riconoscimento all'interno di Roma dell'immobile occupato Casa Pound, di cui stavo parlando, giusto per darci due elementi di base, Alemanno, quando era sindaco, provò proprio a comprarlo. A quel punto la delibera di Veltroni non era più in valore, scadeva nel 2011, quindi nel 2012 lui provò a comprarlo, come cosa da discutere, adesso mi manca la parola, in consiglio, all'ordine del giorno, per 12 milioni di euro dovevano comprarlo dal Demanio, Comune di Roma, in modo da garantire il mantenimento di questa occupazione. Ora, questo acquisto non ha avuto luogo grazie a o a causa di, insomma, alcune opposizioni da parte di membri del partito di sinistra, di non mi ricordo adesso quale frangia, non il PD, però insomma sinistra italiana, non mi ricordo, che si opposero. Detto ciò, da quel giorno in poi nessuno ha mai messo in discussione la presenza di questo immobile, che quindi a tuttora risulta occupato. Quindi, quando parliamo di Casa Pound, in realtà parliamo di due cose distinte. In principio c'è un immobile, ed è quell'immobile che segna sicuramente una svolta all'interno della storia che ci hanno raccontato anche i due primi interventi prima del mio, perché in Italia non si era mai concesso uno spazio, 8 piani nel centro di Roma, a un movimento che si rivendica di essere neofascista, anzi fascista del terzo millennio. E poi parliamo di un movimento politico che nasce appunto nel 2003 grazie a questa occupazione politica, come movimento costolo del partito Fiamma Tricolore. Nel 2006 si scinde dal partito Fiamma di Colore, Tricolore diventa associazione di promozione sociale come Casa Pound Italia, attiva su scala nazionale, quindi dal 2006, grazie anche al blocco studentesco, iniziano ad aprire sedi in più città italiane. Nel 2013 c'è la svolta successiva, nella quale si candidano alle elezioni come partito indipendente, prendendo lo 0,64% di voti a Roma nel 2013, che comunque erano circa 9.000, no, sì, circa 7.000 voti, 6.000 voti, adesso mi ricordo, fino ad oggi, fino dopo il 2013-2015 nasce Sovranità, che è questo nuovo soggetto politico che segna l'alleanza tra Casa Pound e la Lega Nord, come ha già spiegato Saverio Ferrari prima di me, col nuovo leader Matteo Salvini, che quindi apre in un'ottica nazionale, non più padana, e quindi sancisce di fatto questo nuovo soggetto politico che è Sovranità, l'alleanza tra Casa Pound e la Lega Nord. Infine nel 2000 e l'ultima elezione, quest'anno, 2016, Casa Pound comunque ha preso a Roma, ha raddoppiato i voti che aveva preso alle elezioni precedenti, raggiungendo 14.000 voti, e invece a Bolzano è riuscito a prendere l'8% dei voti, portando due consiglieri comunali. Un altro elemento, ora io non ho il tempo di raccontarvi tutto su quello che ha fatto Casa Pound in questo periodo, vorrei giusto dare alcuni elementi di base. Di sicuro quello che credo che sia il più caratteristico, come già ha detto Saverio prima di me, sull'importanza di Casa Pound nel cercare di creare questo movimento di massa giovanile, no? Come ha detto Giacomo, Gabriella D'Inolfi è il leader spirituale, il padre proprio intellettuale, il guru di Casa Pound, è lui che decide cosa propone, dice tutto. Mentre però è ufficioso, non è ufficiale. Il leader ufficiale e unico è tale Gianluca Iannone, che prima di fondare Casa Pound nel 2003 aveva fondato nel fine anni 90 un gruppo musicale, rock, che si chiamano gli Z0 Alpha. Ora, Casa Pound in realtà è l'emanazione di questo gruppo musicale, da cui poi tutto è nato, e questo è sicuramente, credo, un grosso cambiamento di Casa Pound rispetto agli altri movimenti politici neofascisti in Italia. Come ha detto anche Giacomo, no? C'era questa grande voglia all'interno del mondo del neofascismo italiano già negli anni 70, eccetera, di creare momenti comunitari, di momenti che non fossero solo quelli di comizi, di partito, in cui ascoltare, obbedire e fare, ma anche trovare momenti in cui appunto, radunare persone, stare insieme e bere una birra. Ecco, Casa Pound è la sintesi anche molto di questo tipo di esigenze, che trova nel leader una figura che proprio da un punto di vista antropologico emblematico del leader carismatico, del radunatore, perché è un leader politico che contemporaneamente è il cantante di un gruppo rock. Quindi nei loro spazi, la Silvia ha citato Casa Pound, che è un edificio di 8 piani dove fanno solo delle conferenze, ma loro hanno avuto per 10 anni a Roma, adesso è stato sgomberato, però hanno avuto per 10 anni un altro posto che si chiamava Area 19, che era un'ex stazione della metro, stazione dei treni dismessa vicino allo Stadio Olimpico, che era un vero e proprio una sala gigantesca con un palco, perché c'era il vecchio spazio dove passavano i treni, quindi questa aureola quasi cilindrica sopra il palco dove suonavano, dove a me è capitato appunto nel mio periodo romano di andare a un concerto loro, dove presentavano un album, appunto l'ultimo album degli Z0 Alpha, ed è evidente che quello non è solo un concerto, come se noi andiamo a sentire un concerto di Fabrizio De André, che è un musicista che non c'è più, ma che era un musicista, non era un leader politico. Lì c'è un'osmosi tra un leader politico che diventa contemporaneamente anche un cantante, e che quindi attorno e sotto il palco si trova tutta questa massa di persone che lo emulano, fanno quello che lui dice a tanti livelli, dal ripetere i testi delle canzoni a memoria al prendersi reciprocamente a cinghiate se lui dice di farlo, come è il testo di una canzone, eccetera eccetera, riproponendo nell'oggi elementi di base di quella che era la conformazione del fascismo storico da sempre in tutte le sue manifestazioni, e cioè un nuovo e differente modo di gestione e condivisione del potere, perché poi quello anche è quello di cui parliamo quando parliamo di crisi della rappresentanza, crisi dei partiti, parliamo di come viene gestito il potere e come viene rivendicato e riconsolidato un assetto istituzionale. Nel fascismo storico, parate, comizi, no? L'educazione, come si rendevano la popolazione, queste masse, partecipi di un qualcosa che erano loro, no? Trump, che cos'è la prima cosa che ha detto oggi? Siamo noi che abbiamo vinto, non ha detto lui, ha detto siamo noi che abbiamo vinto. Hillary Clinton si è congratulata con noi perché noi abbiamo vinto, è un nuovo modo di rendere le persone, ovviamente in modo fittizio, protagonisti della storia. Ecco, e in questo la musica e la figura di Gianluca Iannone è sicuramente un elemento da tenere presente per cogliere alcune delle motivazioni che hanno portato Casa Pound ad essere un movimento distinto e più forte rispetto ad altri in Italia oggi, rispetto per esempio a Forza Nuova, che sono situazioni differenti. Volevo dire mille cose, ma mi sa che non so quanto tempo ho ancora. Giusto, non mi vorrei... Non me la sento di non evocare, vi ho detto alcune date sulle cose che ha fatto Casa Pound, non abbiamo il tempo di passare tutto il loro programma politico e via dicendo, però vorrei dire alcune altre date, perché la storia la facciamo raccontandola, quindi è sempre decidendo cosa dire e cosa non dire che la si costruisce. Alcune altre date importanti secondo me vanno dette oggi, siccome si è parlato di violenza ma non si è raccontato alcuni dettagli, magari io concluderò facendo questo pezzetto qui. Quindi il 28 ottobre 2008 o 2009, in questo momento non mi ricordo, 2008, a Piazza Navona, 28 ottobre era la marcia su Roma, okay. Mentre invece il 28 ottobre 2008 a Piazza Navona c'è stata la prima uscita pubblica di Casa Pound nel blocco studentesco, con questi, non so se vi ricordate, all'epoca c'era il movimento della Gelmini, proteste studentesche, manifestazioni ovunque. In quella data ci fu la prima volta che poi il blocco studentesco guadagnò le prime pagine su tutti i giornali, perché arrivavano in Piazza Navona con una camionetta carica di mazze e di spranghe e iniziarono a menare tutti gli studenti che erano al corteo. Poi dopo invasero la sede Rai di Rai 3, perché il programma Chi l'ha visto aveva osato mandare in onda delle immagini che non riproponevano la versione dei fatti data da Casa Pound, dal blocco studentesco, e confermata dai vari parlamentari di turno, compreso Berlusconi, che era all'epoca al potere. 2010 invasero Radio Popolare a Milano.
Rimasero fuori.
Sì, rimasero fuori. Comunque fu anche lì un attacco in seguito a semplicemente un intervento che era stato fatto in radio a favore della chiusura della sede a Bergamo. 2011, era il 13 dicembre, Gianluca Casseri, non so se ve lo ricordate, era un militante di Casa Pound, era tesserato, scriveva sui loro siti, pubblicava, partecipava all'assemblea, alle riunioni, eccetera, eccetera, e uscì con una pistola e ammazzò due senegalesi e ne ferì tre, prima di togliersi la vita. Togliersi la vita, anche qui ci sarebbe tutta una parte da fare su come questo non rientri all'interno dell'essere matti, come è stato detto, come è già stato citato Brevnik, anche lì stessa scena, un pazzo esterno a questa società, queste sono le parole che vengono utilizzate sia per parlare della strage della Norvegia, sia all'epoca furono le stesse parole utilizzate dall'allora sindaco di Firenze, lo ritroviamo, era Matteo Renzi, che disse questo episodio è completamente estraneo alla società fiorentina, è la follia di un razzista esterno a questa società, mentre invece quando uno va a studiare le radici culturali e ideologiche del fascismo, la morte ha una presenza molto importante e anche la morte, il suicidio, l'arrivare fino alla morte piuttosto che la resa, cioè, okay, questo fa parte dell'ideologia fascista. E al centro, io quando parlavo con i militanti di Casa Pound gliel'ho chiesto che cos'è per voi il fascismo, e questa è stata la risposta: il fascismo, la migliore sintesi dell'ideologia fascista che mi hanno dato è uno stile di vita che arriva fino alla morte e al sacrificio di se stessi. Quindi Casseri non è un matto, è semplicemente un fascista, e queste sono cose importanti, molto semplicemente, però un fascista. Due date, giusto perché oggi penso che sia importante darle, quindi Firenze, Casseri 2011, e poi facciamo un salto di 5 anni e arriviamo a Fermo quest'estate, perché anche lì, perché vorrei concludere sull'isolamento o il non isolamento, e come appunto anche Giacomo ha parlato del contesto, no? Che è sempre importante. Amedeo Mancini, che adesso è libero, cioè ha il braccialetto elettronico, comunque è una vittima, è risultato agli occhi di tutti una vittima dopo aver ammazzato con i suoi pugni un richiedente asilo nigeriano quest'estate a Fermo il 6 luglio, era un militante di Casa Pound, anche lui, ok? Anche questa cosa qua, dimostrata da articoli, fotografie, a più riprese da semplicemente Radio Popolare, perché è una delle poche emissioni che ha pubblicato questi tipi di foto, non è stata ripresa da nessuno, e anche Amedeo Mancini è questo soggetto, la paura, hanno parlato, Renzi e Boldrini hanno parlato dell'odio. L'odio, ora, l'odio non spiega perché si ammazza con le proprie mani una persona di colore, è una cosa più complessa, e è una cosa più complessa che ritrova di nuovo alcune radici nella storia, e quindi anche lì, ma adesso la storia, quindi appunto quanto Casa Pound riprende una storia specifica, quello dello squadrismo come pratica, come azione, e se lo rivendica anche quello. Casa Pound parla di squadrismo mediatico, e questo oggi è possibile. Casa Pound ha presentato un programma alle elezioni del 2013 con un copia e incolla del manifesto di Verona scritto da Mussolini nel 1943, e questo oggi è possibile. Casa Pound, i militanti di Casa Pound ammazzano delle persone di colore e non succede niente, non c'è più neanche, non abbiamo più neanche lo scandalo, perché non c'è più neanche quello, perché non c'è neanche una perquisizione che viene fatta dopo che Casseri con una pistola ammazza a Firenze i senegalesi, non c'è neanche una perquisizione fatta nei locali di Casa Pound per vedere se c'erano delle altre armi, ok? Come non ci sono nessun tipo di ripercussioni al movimento politico Casa Pound quest'estate dopo che a Fermo un altro militante ammazza un'altra persona. In appendice del libro che è uscito nel 2015, io l'ho smesso di scriverne ad agosto, avevo fatto un appendice con una raccolta di tutte le azioni e le manifestazioni che Casa Pound aveva fatto nel solo ultimo anno, quindi 2014-2015, contro i centri di accoglienza in Italia, ce ne sono più di 30. Quasi tutte queste manifestazioni non le hanno fatte da soli, ma loro sono i promotori, assieme hanno magari la Lega Nord, varie formazioni di AN o altre ed eventuali. Quindi quando arriviamo all'episodio culmine di una persona che viene ammazzata, non è strutturalmente corretto parlare di un caso isolato, ma è un caso che viene inserito all'interno di un contesto istituzionale nel quale a questi tipi di formazioni politiche viene lasciato spazio, agibilità, viene riconosciuto il diritto alla parola, all'espressione per la democrazia e la possibilità di tutti di parlare, e non vengono portate nessuna conseguenza giuridica né istituzionale per le azioni violente che portano avanti. Questo è un dato di fatto e che riguarda certi personaggi istituzionali specifici, perché anche solo Renzi era veramente sindaco a Firenze ai momenti di Castri e primo ministro oggi, quando c'è stato l'episodio di Fermi, avrebbe avuto l'occasione di fare un riscatto e dire no, allora forse mi ero sbagliato. Invece ha replicato le stesse identiche cose che aveva detto prima. Per concludere su questo, e quindi sull'ultima data, cioè quella dell'altro giorno, che non mi ricordo neanche che data era, ma ve la ricordate tutti, volevo fare un... mi è piaciuto come ha concluso l'intervento Saverio Ferrari, cioè parlare un attimo l'antifascismo. Adesso io non ho tutta la sua esperienza, ho la mia piccola esperienza più breve, però di sicuro condivido l'urgenza di ridare un'attualità a questa parola e l'urgenza, me la rivendicherei in questo contesto, di dire emergenza di parlare di antirazzismo e praticare dell'antirazzismo, perché l'antifascismo oggi deve essere completamente collegato a quello. I fascisti da sempre hanno bisogno di un capro espiatorio contro cui rifarsi, un nemico interno, erano la classe operaia e proletaria e il biennio rosso negli anni 20, oggi sono molto anche le persone colorate in Italia. Quindi credo che vada fatto molto ponte in questo senso, ma senza dimenticarsi un altro elemento fondamentale, che purtroppo credo che sia alla base di un'altra cosa che è stata detta qua più volte questa sera, cioè la crisi della sinistra e di tutto questo fare di parlare di crisi, ma è anche che non parliamo più di classi. E invece bisogna ricominciare a parlare di classi sociali, quindi non parlare di razzismo e antirazzismo fini a se stessi, perché sennò è fare un discorso come quello che fa il Papa, che a me personalmente non mi interessa, cioè nel senso va benissimo che ci sia un Papa così, però ok, ci siamo intesi, e invece riparlare anche di classi sociali è fondamentale. Quello che è successo a Goro e Gorino è esattamente quello che vogliono che accada, e che quindi ci ritroviamo tutti un capro espiatorio a questa crisi, identificandone delle persone che non evidentemente non sono loro il punto. Grazie molto.